È notizia recente che i giocatori che possedevano The Crew su Ubisoft Connect si siano ritrovati senza il gioco, letteralmente. E credo che questo evento ci metta per l'ennesima volta di fronte ad un fatto di cui oggi voglio parlare e che affligge come un grave malanno il mondo videoludico: il fatto che non possediamo i nostri giochi. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Eh già, non siamo proprietari dei nostri giochi. Lo so, magari molti di voi questa cosa la sanno già, ma magari alcuni no, ed è giusto ribadirla. Non è una cosa bella, non lo dico come dire dobbiamo far fronte a questa realtà, arrendiamoci, fatto così, ci dobbiamo rassegnare. No, 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 non è qualcosa a cui mi piaccia rassegnarmi, assolutamente, proprio per niente. È un fatto brutto che non mi piace, che è cambiato col tempo nell'industria videoludica e non solo, perché attenzione, questa cosa affligge in realtà un po' tutta l'industria del software più in generale. Però è qualcosa che va discusso, è qualcosa che va discusso, bisogna tirare fuori quest'altro scheletro dall'armadio e voglio oggi provare a creare un po' di consapevolezza riguardo a che cosa può succedere. Prima però di cominciare, come al solito, vi ricordo, sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social, soprattutto Telegram, ragazzi, perché io lì praticamente vi tengo aggiornati in tempo reale sulle uscite del podcast e sto cominciando anche a gettare le piccole novità, o insomma dei piccoli assaggi delle novità che coinvolgono questo progetto. Ecco perché sì, stanno arrivando, come vi ho già detto sto lavorando al video su Street Fighter 3 che verrà pubblicato su YouTube e lì troverete un assaggio della sigla di quella che sarà la rubrica del canale, Punchback si chiamano, che tratterà della storia dei picchiaduro. Picchiaduro per picchiaduro, magari eventi anche particolari, insomma, quello che riguarda il passato dei picchiaduro sarà con l'etichetta Punchback. Non vi linko ancora il canale perché non c'è ancora niente, la sigla l'ho caricata su Telegram e potete vederla lì. Quindi, soprattutto, poi tra l'altro, se ancora non lo fate, seguitemi, lasciatemi un giudizio positivo e condividete le mie puntate se vi piace quel che faccio. Se mi volete dare una mano, sotto in descrizione vi lascio il link di Ko-fi, così potrete fare una piccola donazione se vi piace quello che faccio. E io vi sarò veramente molto ma molto grato. Detto questo, cominciamo. Un argomento molto spinoso. Allora, cosa vuol dire che non possediamo i nostri videogiochi? Vuol dire esattamente questo. Tempo fa, soprattutto i più vecchi si ricorderanno che, insomma, i videogiochi si andavano a comprare, no? Fino alla metà degli anni 2000, anche un po' dopo, il mercato era prevalentemente fisico. Il tuo gioco andavi in un negozio o lo ordinavi online e ti arrivava la tua scatola fisica con dentro il disco. Io mi ricordo addirittura quelle scatole di cartone con dentro i floppy, ma questo perché sono vecchio io. Ma, attenzione, questa cosa a un certo punto ha preso una discreta virata quando è stato introdotto il digital delivery, no? Quindi il fatto che il videogioco si scaricasse, non fosse più qualcosa che tu andavi a comprare fisicamente, perché l'avvento di internet permetteva la diffusione, no? Di questo metodo di distribuzione. Un metodo di distribuzione che, attenzione, ha dato all'industria videoludica un grosso calcio nel sedere economico, perché il costo della distribuzione digitale non è neanche lontanamente paragonabile ai costi della distribuzione fisica. Distribuire digitalmente è una cosa che non costa niente, costa poco niente. Per carità, sì, è vero, le piattaforme si prendono la loro percentuale, Steam si prende il 30%, che non è poco, ma se pensate che il 30% sia più o meno equivalente al costo della distribuzione fisica di un videogioco, non è così. Per cui fondamentalmente è arrivato il digital delivery. Tra l'altro mi fa anche arrabbiare, perché con l'arrivo del digital delivery questi hanno risparmiato un sacco di soldi e sono qui a piangere miseria dicendoci ma non abbiamo abbastanza soldi, servono più soldi per fare videogame. Certo, servono più soldi per fare videogame perché dovete fare il graficone, dovete avere un team di 8 milioni di persone, dovete fare delle cose in grande per gettare tanto fumo negli occhi quando la qualità del gioco non è sufficiente a vendere il gioco stesso. Diciamo le cose come stanno. Ma il problema non è questo in realtà, scusate la piccola divagazione. Il problema qui è proprio questo, cioè il fatto che il prodotto diventi completamente digitale. E chiaramente per la gestione della proprietà di un prodotto digitale, per evitare una distribuzione non legale, comunque fuori dal controllo di chi vende, poi il discorso alla fine è sempre questo, no? E la comodità del digitale è anche il fatto che si possono inserire dei metodi di controllo. Io se compro un CD lo posso prestare a un mio amico, se scarico un gioco per carità, Steam mi permette di prestare la mia libreria, ma Steam e basta. Comunque, no, beh, c'è anche GOG che non usa DRM nei giochi che pubblica, salvo alcuni giochi che forzano comunque il DRM, però tendenzialmente i giochi su GOG non hanno DRM, quindi potete comunque anche farli scaricare da un amico e lasciarglieli e lui può giocarli come se fossero vostri, insomma. Però il discorso è che queste realtà sono molto molto limitate. La digital delivery arriva e conviene perché molti meno costi, assoluto controllo della diffusione del prodotto. Queste sono le due cose che convengono. Il fatto però qual è? Il fatto è che assieme alla digital delivery, in realtà non assieme, un po' prima, però chiaramente all'inizio questa cosa non era particolarmente controllabile, proprio in virtù del fatto che l'oggetto fisico, no? Tu non posso stare lì e mandarti un carabiniere che controlli tutto il tempo che cosa fai tu con i tuoi CD, con i tuoi floppy disk, con quello che è. Per cui c'è questa cosa nei videogiochi, cioè voi ve lo ricorderete, anche se siete persone che li installavano i giochi o che li giocavano comunque su console, vi ricorderete che da tanto tempo c'è questo End User License Agreement, EULA. Che cosa è successo? Succede che questo specifico contratto che viene fatto con l'utente finale prevede che l'utente finale in realtà compri una licenza di utilizzo del software. Questo perché? Questo perché a livello legale tu ti proteggi, tra virgolette, perché se io... Il discorso qual è? A livello legale, ma io non sono un esperto legale, però faccio un ragionamento concettuale, ecco. Il discorso qual è? Che se io ti dico che quello che compri è tuo, con quello che è tuo puoi farci quello che vuoi, perché è tuo. Per cui se io compro una lampada e poi la do a un mio amico, chi se ne frega? Cioè, la lampada tanto io l'ho comprata, no? La lampada è mia, la do a qualcun altro, posso farci quello che voglio perché è mia. Quindi, che cosa succede? Perché si fa questo euro? Perché chiaramente non si vuole che questa cosa venga distribuita, no? Non vuoi che il prodotto possa venire fruito da più persone, perché è un prodotto a fruizione limitata, un videogioco, no? Lo inizi, lo finisci, lo giochi, ma non lo devi poter distribuire. Quindi l'EULA viene fatto per proteggersi, in realtà, a livello legale, da una distribuzione fuori controllo. E tutto fino qua il discorso ci sta, nel senso che se io vendo un videogioco e non mi proteggo in qualche modo, c'è la possibilità, perché non è detto, ci sono tanti studi che dimostrano che la pirateria non ha avuto davvero un grosso impatto sul mondo videoludico, però voglio dire, c'è la possibilità che se io non mi proteggo ci sia una diffusione incontrollata del mio prodotto e io non venga adeguatamente compensato per l'utilizzo di questo prodotto, che poi in realtà è il motivo per cui faccio il prodotto stesso, ci devo magnare, no? Devo portare il pane in tavola e quindi ho bisogno che chi usa il mio prodotto lo paghi. Fin qua tutto perfettamente legittimo. Il problema dove arriva? Il problema arriva nel momento in cui questa cosa comincia a prendere piede nei grandi colossi, perché come sappiamo i grandi colossi fanno di tutto per abusare a proprio vantaggio di qualunque scappatoia, qualunque angolino, qualunque... non importa. Se c'è una possibilità di abusarne, loro ne abuseranno. E questo è esattamente quello che in realtà deve fare paura di questo tipo di contratto. Perché se nel contratto ci fosse scritto che la mia licenza di utilizzo è mia ad libitum, cioè io lo posso utilizzare come, dove e quando voglio, e ho il diritto di utilizzarlo finché campo, va bene. Il problema è che all'interno di questa licenza d'utilizzo, non essendoci tutta una serie di termini che proteggono l'utenza, perché poi alla fin fine il problema è quello, la protezione dell'utenza, io, come ha già fatto Microsoft adesso con The Crew, ma non è la prima volta, e questo è il grosso pericolo di fronte a cui ci troviamo, grosso pericolo, io che ho distribuito questo gioco, che l'ho fatto giocare, a un certo punto posso per qualche motivo dire ok, no, non voglio più che ci giochiate, revoco la licenza d'uso, voi avete comprato la possibilità di usarlo, non avete diritto di usarlo quando volete, voi avete il diritto di usarlo quando ve lo permetto io. E questa cosa è permessa proprio dal fatto che la licenza d'uso non è stata scritta pensando a una mediazione tra utente e publisher in questo caso. Quindi perché dobbiamo avere paura? Perché voi dite, vabbè, ma c'è questa cosa, questa licenza di utilizzo, ma io i miei giochi li ho ancora tutti. Sì, per carità, Ubisoft ha tolto The Crew perché prevalentemente The Crew era un gioco online senza i server e praticamente inutile, non serve a niente, non ci puoi neanche giocare, quindi attenti, perché l'abusabilità di questa cosa vi permette tranquillamente, se io ammettiamo, facciamo uno scenario ipotetico, che non è così tanto, cioè è ipotetico perché non è ancora successo, ma non è così improbabile, faccio uscire un gioco tipo, non lo so, tipo Jedi Fallen Order, no? Gioco completo, niente DLC, niente microtransazioni, niente di niente. Compri il gioco, quello è. Niente aggiunte, niente tentativi di tirarti via i soldi dalle tasche in tutti i modi possibili. Il gioco ha successo, pubblico un seguito. Chiaramente, avendo avuto successo in questo seguito, comincio a mungere, a spremere il mio pubblico come se non ci fosse un domani. Il pubblico non ama queste cose, non ama il fatto che io magari abbia anche inquinato le meccaniche del gioco per spingerlo a spendere, perché questa è una roba che succede quotidianamente. Tutti i giochi in cui ci sono le microtransazioni sono giochi che in qualche modo sono poco o tanto inquinati a livello meccanico per farvi spendere. Quindi qua proprio su questo non ci piove. Quindi io ho fatto questo seguito completamente corrotto da tutta una serie di mentalità che ne rovinano l'esperienza per continuare a farti spendere. Il pubblico si arrabbia e decide che torna a giocare il capitolo precedente, perché lì non ci sono tutte queste porcherie, il capitolo è il migliore. Io non riesco più a spremere il mio pubblico. Cosa faccio? Visto che posso, revoco la licenza d'uso del titolo precedente. Vuoi giocare al mio gioco? Ti piaceva il primo capitolo? Sì, e adesso mi spiace, c'è solo il secondo, al primo non ci puoi giocare. L'hai comprato, lo so, però... Però tanto hai comprato la licenza d'uso. Non hai comprato il gioco. Io posso smettere di fartici giocare quando voglio. E visto che tu vuoi giocare a questo e voglio che tu spenda, non ti faccio giocare al primo capitolo dove non sei costretto a spendere. Il pericolo è questo. Molto, molto terra terra. Il pericolo è questo. E Ubisoft ci mette di fronte a questa realtà, al fatto che dal giorno alla notte possano decidere per costringerci in tutti i modi possibili a cacciare soldi dal nostro portafoglio, a cacciarci fuori i nostri sudati guadagni, che ci tolgano l'accesso a giochi che magari ci sono piaciuti e che abbiamo comprato, perché noi i soldi li abbiamo spesi, loro i soldi se li sono tenuti, ma loro adesso poi noi il gioco non ce l'abbiamo più. Molti utenti hanno paragonato questa cosa ad un furto. Ci sta. A livello legale non lo è, perché è permesso, tu non hai comprato la cosa, io non ti ho sottratto un bene che tu hai comprato. Tu hai comprato la possibilità di utilizzare il mio prodotto. E l'hai utilizzato, finché a me andava bene che tu lo utilizzassi. A livello legale sono perfettamente protetto, sono in una botte di ferro, possono dare e togliere quando vogliono a fronte di tutti i soldi che ci puoi spendere. È una tattica che ovviamente non va abusata, perché se le cose cominciassero davvero ad andare in questo modo, l'industria rischierebbe di collassare su se stessa, perché smetterebbe di avere pubblico, o comunque ne avrebbe molto meno, insomma sarebbe un approccio che non è privo di grossi rischi. Ubisoft in questo, secondo me, sta giocando un po' col fuoco, perché togliere prodotti comprati dalla libreria degli utenti è giocare col fuoco. Io non sono più sicuro la prossima volta di volerli davvero spendere sti euro nei tuoi giochi, se poi mi possono sparire dalla libreria quando ti gira. Qui stiamo proprio giocando un po' con un basilare bisogno umano, cioè quello di essere sicuri del proprio possesso. Io non spendo e non investo le mie risorse in qualcosa che non sono sicuro che possa rendermi. Questo anche da utente. Io non spendo i miei soldi se non sono sicuro di poter avere accesso al gioco. Beh, è molto facile. Però è una tattica che potrebbe tranquillamente venire usata. Un po' qui, un po' là. Da non abituare le persone, perché se li abitui, che succede? Perdi completamente la fiducia del cliente che ti sei anche spesso e volentieri costruito in modo, non dico fraudolento, ma comunque sporco. Attraverso comunque tattiche di manipolazione. Però il rischio è proprio quello che questa cosa possa venire implementata qui e là per poter dare delle spallate ai guadagni a discapito dell'utente, perché quelli che ci perdono qua siamo noi in primis, prima che comincino a perderci veramente loro che mettono in atto questa tattica. Ci vorrà un bel po', dovranno succedere regolarmente delle cose, dovrà diventare una pratica standard, consolidata, prima che la gente dica: ma sai che c'è, ma io a te i miei soldi non li do più, perché una volta che te li do poi mi sparisce la roba e tu te la fotti. No. Il problema qui è che, usata con un briciolo di cervello, questa tattica può funzionare. Può funzionare. Quindi ricordatevi sempre, tenete bene a mente che purtroppo nell'attuale stato del panorama videoludico non siamo proprietari dei nostri giochi. Non possiamo accampare nessun diritto se non quello di giocarci. E non è detto che questo ci può venire revocato in qualunque momento. Certo, da un lato io lo capisco, nel senso che comunque, se facciamo riferimento ai giochi che si svolgono prevalentemente online, faccio un esempio molto stupido: Overwatch, il primo, perché il secondo è free to play, quindi, però comunque magari ci avete speso dei soldi nelle skin, non lo so. Il discorso qual è? Il discorso è, immaginate Overwatch. Io vi lascio Overwatch nella libreria, ma chiudo i server. E allora? È praticamente come se avessero tolto... È come se vi avessero tolto il gioco dalla libreria. Sì, cosa c'è ancora che si possa usare senza... Cioè, potrebbero lasciare la pratica, la modalità allenamento. A parte che comunque si fa il login prima di entrare in gioco, quindi non avreste accesso nemmeno a quella. Però ammettendo anche solo che spengano i server e si possa ancora fare il login, il discorso è quello, no? Togliere i server ad un gioco online equivale al toglierlo dalla libreria. E questo è un discorso un pelo più complicato, perché se da un lato è vero che mi stai togliendo qualcosa che magari ho comprato, dall'altro è vero che, insomma, tu comunque hai dei costanti costi di mantenimento di questi server che a un certo punto potresti voler chiudere. Ma è il motivo per cui stanno spingendo tanto per i games as a service, giochi come servizi, perché questo gli dà il controllo di farci giocare come, dove e quando vogliono. E quando vogliono smettere di farci giocare per farci fare altro, possono sempre chiudere i rubinetti. Il discorso è sempre questo. È un discorso di controllo. Il controllo viene utilizzato sempre a proprio vantaggio. Un'uscita da questa situazione? Onestamente non lo so. L'unico modo che avremmo per tutelarci è un EULA più equo. Qualcosa che permetta al giocatore di avere la garanzia di avere accesso al titolo utilizzato a proprio piacimento. Questo garantirebbe da un lato allo sviluppatore il fatto comunque di avere la legge dalla sua parte contro la distribuzione illegale, ma dall'altro, se nell'EULA fosse garantito che comunque il publisher non può togliermi il gioco dalla libreria e che la licenza d'uso, una volta data, no, in qualche modo non possa essere revocata, ci tutelerebbe. Ma io purtroppo questo qui è tutto ambito legale e io non sono giudice, non sono un avvocato, no. Però magari potrebbe essere interessante discutere questa cosa, trovare qualcuno che se ne intende e farci un'intervista. Ci lavorerò. Detto questo, vi ricordo, come al solito, Telegram, così rimarrete sempre aggiornati e così potete cominciare a vedere anche piccoli anticipi su quello che intendo fare e come intendo espandermi, perché la roba principalmente la pubblicherò lì. Grazie di avermi ascoltato fin qua e ci sentiamo alla prossima puntata.